Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 7 minuti, venerdì 2 gennaio 2026, la newsline di quest'oggi, Matteo Rossi dell'AMMA, per iniziare, per capire come inizia quest'anno il tempo, giornata piovosa, temperature più alte. Matteo, buongiorno, auguri, raccontaci tutto.
Sì, buongiorno a tutti. Sì, dunque oggi è una giornata grigia, cielo in prevalenza nuvoloso, qualche pioggia in mattinata sulle zone settentrionali, quindi anche nel Fiorentino sono attese delle piogge, diciamo intorno alle 10, le 11, con quota neve in Appennino intorno ai 1200-1300 metri, sta nevicando per esempio all'Abetone. Nel pomeriggio il tempo per la verità migliora un po', ci sono delle timide schiarite e le piogge saranno molto più isolate, ancora possibile nella zona di Firenze e nell'Aretino, però ecco, fenomeni piuttosto scarsi. Le temperature, come hai detto tu, sono aumentate sensibilmente, le minime, le massime aumentano anche loro, saranno intorno ai 12-13 gradi, ieri siamo stati intorno ai 6-7 gradi, quindi ecco, giornata molto fredda quella di ieri, oggi è arrivata aria molto più umida e mite, con venti da ovest e sud-ovest che rinforzano nel pomeriggio lungo la costa. Poi fine settimana variabile, non sono previste precipitazioni di rilievo, domattina forse qualche pioggia isolata sempre nel Fiorentino, e la domenica invece locali piogge soltanto sulle zone meridionali, Grosseto, Siena e Arezzo. È tutto, direi.
Matteo Rossi, grazie e buona giornata.
Grazie a voi. We'll be right back.
Le 8 e 12, l'anno inizia all'insegno del referendum sulla giustizia, è in corso la raccolta di firme per il referendum promosso per intervenire sulla legge costituzionale sulla magistratura approvata dal Parlamento lo scorso 30 novembre. Si tratta di raggiungere 500.000 di firme, 500.000 firme, e se possibile anche per dare un segnale politico di andare oltre. Chiediamo di raccontarci le motivazioni del referendum e l'impegno in Toscana per la raccolta delle firme al giurista Beniamino Deidda. Buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Perché questa cosa è importante? Ce lo racconta?
È importante perché fa parte di una vicenda che è emblematica sul modo con cui si svolge la vita politica italiana, tra l'altro tra l'indifferenza dei più. Ma questa questione nasce con una dichiarazione del ministro Nordio ed anche del vice ministro Sisto, che a fine novembre dicono il referendum, secondo i nostri calcoli, si deve tenere nella prima metà di marzo, anzi dopo qualche giorno si dice addirittura il primo marzo, che è una tempistica molto diversa da quella che prevede la Costituzione, perché l'articolo 138 al secondo comma riserva alla presentazione delle domande di referendum tre mesi, perché un quinto dei membri della Camera, 500.000 elettori o 5 consigli regionali possono presentare domanda di referendum. Ecco, se si rispettano questi tempi, la legge è stata approvata il 30 ottobre, si arriva al 30 gennaio. Fino al 30 gennaio non si può fissare la data del referendum, per quanto si vogliano bruciare i tempi. Senza contare poi che la raccolta delle firme di cui lei parlava, che è in atto da parte di un gruppo di cittadini, forse farebbe slittare ulteriormente la data, perché il tempo necessario alla verifica delle firme da parte della Cassazione. Quindi insomma si andrebbe non prima della fine marzo o addirittura di aprile. Perché? Perché il governo pensava di anticipare lo svolgimento della consultazione? Io credo che l'unica spiegazione possibile, se questo era il senso della sua domanda, è che l'esecutivo ritenga che lo scorrere del tempo non giova al governo. Io non sono innamorato dei sondaggi, però ricordo che in occasione del referendum Renzi del 2016 i sondaggi davano un vantaggio al governo di 11 punti, oggi siamo alla metà. È possibile che il governo pensi che se si dà ancora tempo per spiegarlo questo quesito referendario, i cittadini finiscano per capire che questa riforma è fatta per controllare i giudici, non per migliorare i servizi di giustizia.
Però Deidda, è interessante notare come dire, lo strumento referendario negli ultimi anni non ha avuto un gran successo, diciamo così. Nello stesso tempo il governo sembra averne paura, però, in questo caso. Come mai, secondo lei?
Credo che il ricordo del governo Renzi abbia un certo peso, perché il referendum anche a quei tempi non era popolare, non si raggiungeva mai il quorum. Però questo è un popolo che il popolo italiano è un popolo fondamentalmente conservatore, ma con qualche rigurgito di consapevolezza quando è in gioco la Costituzione. Cioè quando, come in questo caso, si mira ad abbattere il modello costituzionale democratico, la gente reagisce. E io credo che di questa reazione abbia paura il governo. Intendiamoci, ha tanta paura che per ora il Consiglio dei Ministri ha rinunciato a fissare la data del referendum, perché forse teneva un ricorso al Consiglio Costituzionale oppure un ricorso al TAR che avrebbe finito per ritardare ancora la data di consultazione. Insomma,
che cosa devono fare le persone che ci stanno ascoltando, secondo lei, Deidda?
Ecco, io credo che ci sia questa novità in questo panorama che brevemente ho provato a descrivere, che credo che ci sia la novità, cioè la costituzione del comitato promotore impegnato per la raccolta di firme ha scompigliato il quadro, perché da un lato rende evidente l'incostituzionalità, cioè il carattere antidemocratico dell'iniziativa del governo che voleva fissare la data prima dei 3 mesi previsti dalla Costituzione. Dall'altro consente al comitato di ricorrere alla Corte Costituzionale, se evidentemente si viola questo progressivo svolgersi del dettato costituzionale. Quindi è una questione di principio rilevante. Con questo fatto nuovo, che il coraggio di 15 cittadini hanno promosso la raccolta delle sottoscrizioni, cambia il quadro. Noi non lo sappiamo se le 200.000 firme che sono necessarie saranno raggiunte, però a 10 giorni, 11 giorni dall'inizio della raccolta siamo quasi a 200.000 firme. Quindi la cosa più importante mi pare questa.
Assolutamente.
Entrare direttamente in campo i cittadini, si evita che il referendum nasca come un affare di palazzo, cioè come frutto delle richieste dell'opposizione e della maggioranza, perché la presentazione da parte del gruppo di cittadini, che è seguita immediatamente da tante firme, ha reso evidente che la società civile non è affatto disinteressata e ha capito che la posta in gioco non riguarda solo la magistratura o i giudici, ma l'effettiva separazione dei poteri, cioè la tenuta democratica di questo paese. Questo mi pare il fatto nuovo, cioè che il referendum sta diventando una questione civica, una questione civile, una questione di democrazia. Ecco.
Beniamino De Ida, buon anno e grazie per essere stato con noi questa mattina, grazie per queste riflessioni e informazioni.
Grazie.
Cambiamo notizia, cambiamo scenario. Avete sentito il racconto di Beniamino De Ida, tutto incentrato sul tema referendario, la questione giustizia e soprattutto questa volontà in qualche modo di inibire il tempo debito per la raccolta delle firme, assolutamente numerosa per quello che riguarda, ampia, corposa per quello che riguarda il referendum sulla giustizia. Adesso cambiamo notizia, sono le 8:20 in questo momento. Andiamo a parlare di commercio per fare un primissimo bilancio per queste festività, con i saldi alle porte che partono domani, in un periodo molto delicato, periodo di crisi, frizioni continue intorno alle tematiche del turismo in Toscana, la questione dei dazi statunitensi che pesa come una spada di Damocle sull'economia della regione. Parliamone col presidente nazionale di Confesercenti, Nico Gronchi. Buongiorno Gronchi, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Ci aiuta a fare la consueta fotografia che facciamo in momenti snodi dell'anno importanti. Che sta succedendo in questo momento in Toscana?
È una fotografia in chiaro scuro, perché abbiamo alle spalle il momento delle feste, che è un momento che muove moltissimo i consumi nel nostro paese e anche ovviamente in Toscana, e c'è stata una tenuta sostanziale delle spese per il Natale. I regali si sono mossi anche quest'anno in maniera importante, ma con differenze che vale la pena guardare con attenzione. Per esempio, la spesa media in Toscana è stata più bassa rispetto al centro-nord, si sono fatti mediamente più regali ma con prezzi medi inferiori, privilegiando per esempio molto le esperienze, quindi viaggi piuttosto che voucher, piuttosto che abbonamenti, rispetto invece a prodotti che al nord hanno significato prodotti di enogastronomia, al sud per esempio prodotti legati alla moda. Questo si è riverberato poi anche nel turismo, che ha comunque tenuto bene in questa regione, ma con 1.200.000 italiani che si sono mossi, buona parte, circa il 50%, verso l'estero, altri invece verso l'Italia, privilegiando alcune mete fra cui la Toscana, ma in entrambi i casi con una fortissima attenzione alla spesa. Il segnale è chiaro, c'è ovviamente un po' di tensione sulle spese degli italiani, sulla capacità di reddito, che si riverbera poi sui consumi.
Troppo presto i saldi domani?
Lo diciamo da tanto tempo, è presto, perché ormai i saldi sono diventati uno degli appuntamenti commerciali, non il principale come era negli anni 80 e 90, e peraltro con i Black Friday di fine novembre e i saldi e i presaldi di questi giorni, alla fine si sono compresse le vendite di Natale, creando non pochi problemi, soprattutto una gran bella confusione in testa ai consumatori, che però continuano ad avere i saldi al centro degli appuntamenti privilegiati e preferiti, perché abbiamo fatto un sondaggio come facciamo tutti gli anni per capirci un po' di più, e alla fine risulta che il 92% dei consumatori acquisteranno nel periodo di saldi, ma anche qui con una forte attenzione alle promozioni più interessanti, cioè non è scontato, ecco, diciamolo in questa maniera, ma faranno molta attenzione a quello che compreranno, nonostante insomma, sia davvero l'appuntamento più apprezzato. Lo diciamo da un po' di tempo, proviamo a riportarlo a quello che effettivamente sono, cioè saldi di fine stagione. Senta, posticipiamo nell'inizio, accorciamo la durata.
Esatto, saldi di fine stagione, solo che fine stagione è, non c'è dubbio. Senta, Nicola, una battuta su quello che dicevo prima, cioè noi siamo dentro un periodo in cui c'è anche questa grande frizione tra il mondo del commercio, della ristorazione, l'insofferenza per l'overtourism, la questione, la presenza alle volte anche opaca di grandi investitori internazionali per strutture di lusso, come sa molto meglio di me, sono questioni molto diverse tra di loro, ma che si confondono anche in una narrazione che mette tutto insieme. È un momento delicato questo, trovare un equilibrio soddisfacente per tutti è molto difficile.
Beh, momento molto particolare della storia economica e sociale di un paese come il nostro, che vive per il 60% dei consumi interni, in cui il terziario ha un valore straordinariamente impattante sulla vita di ognuno di noi, e spesso accade anche in Toscana, che andiamo a regolare fenomeni ormai già esplosi, già esistenti, molto concreti. L'esempio è quello dell'online, l'esempio è quello del turismo e delle conseguenze oggettive, per esempio sulla residenza, sulle strutture ricettive, che hanno ogni giorno nella vita economica del nostro paese e delle nostre città. E spesso accade quindi che ci troviamo con i buoi già abbondantemente scappati e tentando di mettere delle pezze qua e là. Quello che dovremmo fare in un paese come il nostro è progettare nel medio-lungo periodo le scelte e non tentare con operazioni a volte anche davvero discutibili di regolare attraverso l'urbanistica, attraverso divieti, attraverso regole, attraverso imposizioni, fenomeni che ormai sono naturalmente nella nostra vita quotidiana. Tutto fuorché semplice, quello di cui abbiamo bisogno è provare a immaginare, adesso che abbiamo una nuova giunta regionale, un governo stabile da 3 anni, un sistema economico che in qualche modo ha dimostrato di reggere, i conti pubblici sono a posto, provare a immaginare l'Italia che vorremmo da adesso in poi. Non è uno sforzo banale.
Dunque, un'ultima battuta, una delle cose di cui si è veramente più parlato nel corso dell'anno appena trascorso è stata la questione dei dazi dagli Stati Uniti, una questione a cui quest'oggi non molti sanno rispondere, perché così come ha tenuto banco per settimane, così è sparita. Ma su questo a che punto siamo?
Ma siamo a un punto in cui una specie di tempesta in un bicchiere d'acqua che ci ha colpito qualche mese fa, in cui è stato un allarme continuo, quotidiano, di questi dazi che hanno oscillato tra dichiarazioni e applicazioni vere e proprie, hanno poi, nel 2026 sarà l'anno in cui lo vedremo sul serio l'impatto, prodotto dei risultati che ad oggi non sono tali da destare seria preoccupazione. Anche 48 ore fa gli Stati Uniti hanno ridotto i dazi annunciati sulla pasta che arriva dall'Italia. Insomma, la sensazione che abbiamo è che sia stato utilizzato molto politicamente questo argomento, poi alla fine non stia accadendo niente di così impattante. Non sottovalutiamo l'effetto, perché siamo in una regione in cui l'export vale moltissimo, quindi ecco, come dire, è più l'effetto di oscillazione dovuto dallo spauracchio dei dazi che ha creato problemi ai mercati, che non poi effettivamente l'impatto vero e proprio economico, che, ripeto, insomma, ricordiamocelo sempre, il primo a essere danneggiato è il consumatore americano, che avrà prodotti più cari, poi chi esporta come noi avrà un problema di competitività da valutare, ma insomma sono due aspetti completamente diversi.
Nico Gronchi, grazie per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro, buon anno.
Grazie a tutti voi, a presto.
Le 8:28, venerdì 2 gennaio 2026, due minuti alle 8:30, arriva il giornale radio di Popolare Network, noi torniamo subito dopo, restate con noi.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network.
Sono 47 le vittime dell'incendio a Crammontana. I feriti, secondo gli ultimi aggiornamenti, sono 112. Le autorità svizzere non hanno ancora chiarito le cause della strage della notte di Capodanno. Alcuni testimoni hanno raccontato di giochi pirotecnici sul collo di bottiglie di champagne. Le scintille avrebbero poi dato fuoco al soffitto e il fuoco si è diffuso molto velocemente, causando un'esplosione. Sono coinvolti anche cittadini italiani, 6 sono dispersi e 13 sono ricoverati in ospedale. Una donna di 29 anni e 2 ragazzi di 16 sono stati trasferiti all'ospedale Niguarda di Milano. Altri 2 giovani italiani sono ricoverati negli ospedali di Berna e di Zurigo, ma le loro condizioni non rendono possibile il trasferimento. Il ministro degli esteri Antonio Tajani andrà oggi in visita in Svizzera e ha dichiarato che l'identificazione delle vittime sarà molto complessa per le ustioni riportate.
Guerra in Ucraina, nel Donbass le forze russe continuano ad avanzare verso Pokrovsk, ma le difese ucraine impediscono la presa della città, così la Guardia Nazionale Ucraina. Nella notte ci sono stati nuovi scambi di attacchi aerei in Ucraina, colpite Zaporizhzhia, Cherniv e Dnipro, in Russia bombardate 2 raffinerie. Le autorità ucraine intanto respingono ogni accusa in merito al bombardamento che nella notte di Capodanno avrebbe colpito un hotel nella parte della regione di Kherson occupata dai russi, causando almeno 24 vittime e oltre 50 feriti. Kiev afferma di aver colpito solo obiettivi militari. Mosca, da parte sua, ha chiesto all'ONU di condannare l'attacco.
Il Venezuela è pronto a discutere con gli Stati Uniti di lotta alla droga, petrolio e accordi economici. Lo ha detto alla TV pubblica il presidente Nicolas Maduro. Washington lo sa, perché lo abbiamo detto a molti dei suoi portavoce, ha detto Maduro. Se vogliono combattere il narcotraffico, siamo pronti. Se vogliono il petrolio, il Venezuela è pronto. Così ha detto il presidente. Le dichiarazioni di Maduro arrivano in un momento di forte tensione tra i due paesi, con la Marina USA che proprio ieri ha rivendicato attacchi contro altre 3 presunte imbarcazioni di narcotrafficanti nel Pacifico.
In Italia, nella notte di Capodanno, si è registrato almeno un morto per incidenti legati ai botti. La vittima è un 63enne di origine moldava, morto per l'emorragia causata dall'esplosione di un petardo tra le mani. In pericolo di vita ci sarebbe anche un 43enne di Vercelli. In tutta Italia ci sono stati anche quasi 300 feriti, di cui 70 minorenni. Tra loro anche un bambino di 9 anni ferito alla mano da un proiettile sparato per i festeggiamenti nella città di Caserta.
Dalle autostrade alle sigarette, dai pacchi alle transizioni finanziarie, il 2026 in Italia si apre all'insegna dei rincari. Da ieri è scattata una raffica di aumenti, in parte legata alle misure introdotte dalla legge di bilancio. A registrare rincari sono i carburanti, con l'aumento delle accise che pesa sugli automobilisti, ma anche sui trasportatori e sui mezzi e sui prezzi di molti beni che viaggiano su gomma, anche a causa dell'aumento dei pedaggi autostradali. Da ieri è scattato anche un aumento sulle accise sul fumo. Salgono anche i costi legati all'RC auto. L'associazione di consumatori assoutenti parla di una stangata da circa 900 milioni di euro a carico dei consumatori.
Otto e 34 minuti, per il momento ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 9:30 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 fare attenzione nel tratto appenninico per nebbia a banchi segnalata tra Rio Veggio e Aglio. Sulla Fipilì l'area di servizio di Pontedera Nord in direzione mare è sprovvista di metano per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata in entrambe le direzioni tra San Casciano e Impruneta, greve in Chianti. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di Publiacqua, via delle Panche chiusa tra via Santo Stefano in Pane e via dello Steccuto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Contro radio 2026. 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Se ti senti parte della grande famiglia di Controradio, associati al Controradio Club, un gruppo di persone che si riconoscono in ciò che ogni giorno ascoltano, leggono, vedono su Controradio e TIF. Puoi continuare ad ascoltare Controradio senza essere socio del club, ma devi sapere che qualcun altro la sta sostenendo al posto tuo e che un giorno potresti non sentirla più.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario di ufficio escluso festivi. Lunedì 5 gennaio, dalle 8 alle 18, radio aperta agli ascoltatori. Ti aspettiamo, ci sono anche le magliette e il vino del cinquantennale. Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dal rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 km fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
Controradio.
Fino a piangere, fino a singhiozzare, fino a non ricordare che esiste una fine. E le leggera come l'elio, tanto leggera da volare. Farò della mia rabbia ghiaccio, ghiaccio su cui scivolare. Lascia che sia, molla la presa, quello che deve essere sarà. Lascia che sia, distendi le braccia, quello che deve essere sarà. Lascia che sia, stiamo a vedere, quello che deve essere sarà. Lascia che sia, distendi le braccia, prenditi quello che sarà. Fino ad arrossire, mi voglio vergognare, voglio farlo ancora. E se proverò dolore, almeno proverò qualcosa. E trasparente come il vetro, come finestra che si apre, ti dirò le mie paure e mi lascerò salvare. Non sarà insieme. Lascia che sia, molla la presa, quello che deve essere sarà. Lascia che sia, distendi le braccia, quello che deve essere sarà. Lascia che sia, stiamo a vedere, quello che deve essere sarà. Lascia che sia, distendi le braccia.
Le 8.41, questa è Controllo Radio, è venerdì 2 gennaio 2026. Restate all'ascolto, la storia che vi raccontiamo adesso è molto interessante e in più si cercano volontari, volontari e volontarie per censire i senza fissa dimora. È venuta a trovarci nei nostri studi Maria Pia Zampieri, che saluto e ringrazio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Perché Maria Pia Zampieri è la coordinatrice metropolitana per la città di Firenze, incaricata dalla Federazione Italiana degli organismi per le persone senza dimora nell'organizzazione della conta delle persone senza dimora che è stata indetta dall'Istat praticamente per il 2026.
Esatto, sì, Istat ha messo in programma questo censimento dopo tanti anni, l'ultimo è di più di 10 anni fa, e ha incaricato appunto la federazione di organizzare a livello nazionale il censimento e nelle 14 città metropolitane d'Italia verrà fatto in contemporanea la notte del 26 gennaio la conta appunto delle persone che vivono in strada. Il progetto prosegue con altre 2 serate, il 28 e il 29, durante le quali verrà somministrato alle persone un questionario qualitativo per andare a indagare un po' nello specifico la loro condizione, la loro storia.
Questionario ampio per cercare di capire appunto non solo il dato quantitativo ma anche qualitativo, cercare di capire chi sono, cercare di capire da dove vengono, e però chi quanti sono è importante evidentemente.
Quanti sono ci darà diciamo in mano dei dati che ci serviranno poi appunto per andare a fornire elementi utili alla programmazione delle nuove politiche pubbliche su questo fenomeno, quindi l'utilizzo delle risorse, poter fare programmazione di servizi, quindi avere un quadro concreto per poter appunto andare a lavorare su questa tipologia di persone.
I tempi sono stretti, la rilevazione è la notte del 26 di gennaio di questo mese, il 28 la somministrazione del questionario qualitativo. L'obiettivo è quello di aggiornare i dati sul fenomeno, di contribuire alla programmazione delle future politiche pubbliche. Questo è il motivo anche per questa campagna di reclutamento volontario che si chiama Tutti Contano.
Sì, è in corso la campagna di reclutamento Tutti Contano, la quale appunto si può aderire andando sul sito tutticontano.fiopst.org. Cliccando nella sezione Firenze, lì è possibile appunto dare la propria disponibilità, quella che uno ha, chiaramente non è richiesta tutti e tre i giorni, ma insomma liberamente, e poter anche fare domande se uno ha dei dubbi, delle perplessità, rispondiamo abbastanza celermente. I volontari verranno formati, riceveranno una formazione, riceveranno un'assicurazione, e quindi cerchiamo di fare una programmazione che sia tutelante per tutti, ecco.
Questo è un passaggio importante, ci vuole una formazione specifica, ci vuole titoli, caratteristiche specifiche per poter, poi diremo anche come contattarvi per chi ci sta ascoltando, però c'è qualche caratteristica importante a parte la maggiore età, naturalmente.
È chiaro che è un'attività dal nostro punto di vista di cittadinanza attiva, quindi poter dare un contributo concreto nella propria città, è richiesta sensibilità e buona volontà, ecco, e la maggiore età. Niente di più.
E la formazione si svolgerà nei prossimi giorni?
La formazione è in programma a partire dalla prossima settimana, abbiamo 4 serate dedicate, io e i miei colleghi responsabili della rilevazione faremo la formazione ai volontari. Ci saranno poi, per chi si candida in un secondo momento, altre occasioni anche online o con del materiale da poter consultare, ecco.
Si tratta di un lavoro volontario, si tratta di volontari, e ne servono diversi, cioè mi sembra un lavoro veramente molto, molto ampio, no?
Sì, è un lavoro ampio perché andrà a mappare tutte le strade della città di Firenze, quindi...
Tutte le strade della città.
Esatto.
Cioè, giustamente voi non andate dove più o meno si sa che ci sono delle persone che vivono per strada, stiamo parlando della mappatura del fenomeno della grave emarginazione adulta. Voi non è che dite vabbè, sappiamo che sono alla stazione, sappiamo che voi andate ovunque.
Andremo ovunque, sì, e ci saranno squadre di volontari composte da 3 persone. Una di queste persone sarà una persona con esperienza pregressa nel settore, e andremo a piedi o in auto a mappare esattamente tutte le strade
della città,
non di
Firenze, della città metropolitana.
No, città di
città
Firenze.
Di Firenze,
città,
no,
di Firenze.
No.
Sì, assolutamente.
Non siamo a Roma, non siamo a Milano.
No.
Questo dobbiamo dire. Cioè, qui abbiamo, come dire, dimensioni del fenomeno molto più ridotte di altre città italiane.
Rispetto a questi due esempi che facevi, sì, assolutamente. Quindi comunque siamo sull'ordine dei 220 volontari, e quindi siamo ancora alla ricerca di adesioni.
Sono tanti, ma ne servono tanti perché è un lavoro capillare.
Esatto,
in qualche modo.
Sì.
14 città italiane. Questo dà veramente un senso e una dimensione del fenomeno. 14 città italiane sono tante.
Sono tante. La peculiarità è che la rilevazione avverrà in contemporanea. Quindi tutte le 14 città italiane il 26, 28 e 29 insieme faranno questa attività.
Contemporaneamente?
In contemporanea, sì. Sì.
Per cui poi i dati saranno disponibili anche in un tempo ragionevole, in un tempo breve, immagino.
Istat conta di fornirgli entro l'anno.
Entro l'anno, per sì. cercare di capire, stiamo parlando di politiche pubbliche, ma politiche pubbliche in senso molto lato, nel senso che non sono soltanto politiche governative, diciamo così. Questi dati servono a tutti, servono agli enti locali, servono alle associazioni, al terzo settore.
Sì, assolutamente, ecco, il terzo settore, l'amministrazione sono tutti coinvolti nella rilevazione, e anche per la nostra città sarà importante avere un dato utile per fare programmazione. Ecco.
La Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora, con l'organizzazione della Conta delle Persone Senza Dimora indetta dall'Istat, le date sono il 26 gennaio per la rilevazione vera e propria, poi il 28 e il 29 per la somministrazione del questionario. Si cercano volontari, la campagna di reclutamento si chiama Tutti Contano. Chi ci sta ascoltando, come può in qualche modo entrare in contatto con voi, proporsi, cercare di capire di più?
Allora, sul sito che hai nominato adesso, cliccando su Firenze, c'è la possibilità di candidarsi e la possibilità di riempire un box per chiedere informazioni. E una volta riempito, uno mi arriva a me la richiesta e rispondo, ecco.
Il sito è quello della federazione, della FIOP.psd.
E allora, per le candidature è proprio tutticontano.fiops.org.
Sì, è quello. Molto semplice. Infatti. Andate su Tutti Contano, lo trovate con un qualunque motore di ricerca, lì è possibile.
E lì è possibile.
Ma ci arrivano tante domande che però non sono attinenti, nel senso che Cristina scrive come segnalare il bisogno di un clochard che dorme al freddo in piazza. Questi già siamo nel momento dell'intervento, diciamo.
Lì per quello ci sono le educative di strada che lavorano tutto l'anno su questo fenomeno, quindi lì è possibile prendere contatti direttamente con loro. E in questo momento c'è anche appunto il progetto dell'accoglienza invernale, dove appunto si possono fare segnalazioni anche direttamente ai colleghi che lavorano su questo progetto.
Non tutti i periodi dell'anno sono uguali da questo punto di vista, per cui anche farlo a gennaio immagino abbia un suo significato strategico.
Allora, a gennaio molte persone appunto possano usufruire di questo progetto dell'accoglienza invernale, quindi verrà fatta una mappatura anche di chi ha accesso alle strutture di accoglienza. Sono strutture di accoglienza emergenziale, quindi si entra in questo periodo per non star fuori al freddo e alle temperature che ci sono.
Entrate anche nelle strutture?
Nelle strutture di tipo emergenziale, dormitori. Sono state individuate alcune strutture e con l'amministrazione in quelle entreremo.
Allora, ricordiamo la mappatura, ricordiamo quello che accadrà alla fine del mese di gennaio, la conta delle persone senza dimora indetta dall'Istat per il 2026, anche la città di Firenze è coinvolta insieme ad altre 14 città metropolitane italiane, rilevazione in contemporanea nazionale, l'obiettivo è quello di mappare il fenomeno dell'emarginazione adulta, il 26 avverrà la rilevazione e poi il 28 e il 29 la somministrazione del questionario. Servono molti volontari perché sarà un lavoro diffuso sul territorio della città di Firenze, molto capillare, quindi servono veramente tanti, diciamo così, anche se il terzo settore è veramente tutto coinvolto, se ho capito bene.
Il terzo settore sì, è tutto coinvolto, aderito con appunto molto senso di responsabilità, l'amministrazione, forze dell'ordine, ecco, è proprio un'organizzazione a tutto tondo e tutti sono coinvolti.
Il 26 gennaio lo noterete per le strade di Firenze, secondo me un po' di movimento rispetto alla normalità.
Sì.
La campagna di reclutamento dei volontari si chiama Tutti Contano, andate sul sito Tutti Contano e lì trovate la sezione dedicata naturalmente a Firenze, vi risponderà direttamente Maria Pia Zampieri, che è la coordinatrice metropolitana per la città di Firenze, incaricata dalla Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora per questa rilevazione Istat. Maria Pia, grazie davvero per esserci venuta a trovare. Allora.
Grazie a voi di questa possibilità e a chi vorrà aderire, ecco, per dare voce a chi non ce l'ha. troppo spesso.
Grazie ancora.
Grazie mille.
Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Gatti Mezzi a teatro. Dopo il travolgente tour estivo, parte martedì 13 gennaio dal Teatro Puccini di Firenze il nuovo tour teatrale dei Gatti Mezzi. Da Il Gallaccio di Riglione a Portami a Pescare, una serata tra musica e ironia. In perfetto stile Gatti Mezzi. Martedì 13 gennaio al Teatro Puccini di Firenze. Info e prevendite teatropuccini.it.
Gallaccio!
Mezza sega!
Controradio.
Serpenti e le antenne di Radio Mogadiscio, i tamburi dei deserti, il pericolo, l'estasi, un derviscio, le tue labbra, inshallah, in camion tra la sorte e una scommessa, trafficanti di miraggi, una canzone ci scoppiava nella testa.
oggi. Crisi mistiche, sesso e sacrificio. Disce mani nei tuoi viaggi. Delle orchestre di Radio Mogadiscio. L'ayahuasca, l'aldilà. Amarti come si ama l'incoscienza. Danzavamo sui tramonti. La libertà che ci scoppiava nella testa.
La linea Chiara Brilli, perché parliamo di una nuova puntata di Gen Z, giovani, musica e volontariato, il tema della puntata di oggi di Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti, come divertirsi ed aiutare al tempo stesso. L'esperienza di quest'oggi che vi raccontiamo è quella di Volont Music, l'associazione fiorentina ideata da giovani per promuovere il volontariato utilizzando giovani talenti emergenti. Chiara Brilli ne ha parlato con Jacopo Cecchi, che è il presidente di Volont Music. Buon ascolto.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
Per questa prima puntata del 2026 vogliamo tornare a un tema caro a Gen Z, ovvero il volontariato, la partecipazione dei giovani al terzo settore. Lo facciamo con una testimonianza di un volontario. Jacopo Cecchi, ben trovato, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Jacopo, quanti anni hai?
25.
Quindi sei in perfetta generazione Z, possiamo dire.
Sì, dai, mi sento un Gen Z, dai.
Perché parliamo con te di volontariato? Qual è la tua esperienza con questo mondo, con questa tipologia di attività e di solidarietà?
Parliamo con me di volontariato perché io ho iniziato più o meno nel 2019 con il servizio civile, scoprendo appunto quello che era il mondo del volontariato, in particolare delle pubbliche assistenze. E poi da lì è stata un'esperienza che mi ha cambiato la vita. Sono rimasto come volontario, ho iniziato a praticare il volontariato come attività ordinaria nella mia vita e questo mi ha cambiato veramente la prospettiva di come guardare il mondo e di come approcciarmi le cose, tanto poi da aver creato insieme ad altri amici che fanno volontariato in altre associazioni di Bagnarripoli, di Firenze, un'associazione tutta nostra proprio per promuovere quelli che sono i valori del volontariato, le esperienze del volontariato, soprattutto tra i giovani.
E su questa poi torneremo perché davvero sono tante le attività e anche la partecipazione rispetto a quello che promuovete, ma la scelta iniziale di entrare a far parte di un'attività di volontariato è stata dettata da consigli dei genitori, da una tua curiosità. Qual è stato il primo passo?
Grazie Chiara per la domanda, perché è sempre un aneddoto carino da raccontare, nel senso che io non sono uno di quelli che ha scelto di fare volontariato come missione. Era un periodo un po' particolare della mia vita, avevo tanto tempo libero, mia mamma mi prese letteralmente per un orecchio e mi disse: andiamo a fare servizio civile. Secondo me si è portato, mi fece conoscere questa associazione ed entrai in questa associazione e poi non sono più uscito. Quindi non sono di quelli che racconta: ho avuto la vocazione, ho sempre pensato e voluto fare volontariato. Il volontariato è un po' entrato nella mia vita a caso e poi non è più uscito, anzi oggi è uno dei motivi principali della mia attività, del mio lavoro, proprio come esperienza che sa arricchire. Quindi non l'ho scelto, mettiamolo così, il volontariato che ha scelto me.
Spesso si dice il volontariato non fa bene solo agli altri, ma fa bene anche a noi stessi, no? Nel tipo anche di approccio ad una società che, come ribadiamo, è veramente performante, punta all'obiettivo, alla velocità, alla massimizzazione dei risultati. In tutto questo, anche che contributo a un cambiamento anche di approccio ti ha dato questo tipo di esperienza?
Beh, è vero, sicuramente il volontariato ti aiuta in un certo senso ad entrare in empatia con gli altri e riuscire a dare una mano concreta agli altri. In particolare entrai che era il periodo del Covid, quindi, però è tantissimo anche quello che ti torna indietro, ed è un concetto che noi con la nostra associazione Volunteer Music portiamo tanto avanti, cioè non è solo quello che ti dai, ma è quello che ricevi. Il volontariato in un certo senso riesce a fare sviluppare quel lato umano che, come dicevi te, nella società di oggi frenetica, in una società molto improntata, diciamo, sull'apparenza o sulla materia, su quello che si ha, meno su quello che si è. Il volontariato invece riesce a tornare a farci riflettere su quello, riesce a farci sviluppare quell'umanità innata che abbiamo, riesce a farci entrare in connessione con quei mondi che rimangono un po' nascosti. Penso alle fragilità, penso lì dove c'è la povertà, penso lì dove c'è la disabilità, e riuscire a vivere il volontariato in un certo senso riesce ad arricchirti, proprio perché si imparano tantissime cose, si conoscono tantissime persone, ma allo stesso tempo si riesce a sviluppare proprio quel lato umano che tendenzialmente non viene fuori oggi, o comunque viene fuori un po' meno, e quindi è un arricchimento personale fortissimo. Tra l'altro, quello che posso dire è che all'interno del volontariato, all'interno soprattutto nella regione toscana, se penso a CESVOT che ha tantissimi servizi, ci sono tantissimi modi di formarsi, quindi tutta quella che poi è la base che ho fatto per trasformare anche l'esperienza del volontariato nel mio lavoro è arrivata proprio grazie a tutte le formazioni fatte grazie agli enti del terzo settore. Quindi è anche un modo per arricchirsi non solo umanamente, ma anche a livello di competenza, a livello tecnico.
E adesso affrontiamo un tema che può sembrare insolito, cioè parlare di volontariato e divertimento, ma lo vogliamo fare proprio per presentare Volunt Music. Com'è nata questa idea?
Questa è un'idea che nasce appunto da tanti giovani. Eravamo più o meno 7-8 ragazze e ragazzi provenienti da diverse associazioni di volontariato, e ci chiedevamo come possiamo riuscire a raccontare il volontariato non nella solita chiave del aiuti gli altri, il volontariato fa bene, ma riuscire a raccontare una chiave più innovativa, più accattivante, soprattutto che faccia cogliere quel lato di divertimento che accennavi. E abbiamo detto: perché non la musica? La musica per noi è un collante fondamentale, la musica è presente in tutte le nostre vite, la musica è quella cosa che riesce ad unirci anche tra sconosciuti e persone di diverse generazioni. Quindi la risposta stava lì. È nata un'iniziativa, un contest musicale che cercasse i talenti musicali all'interno delle associazioni per far sì poi di poter essere rappresentate proprio da delle band o da artisti emergenti della città. E un po' per gioco, un po' per scherzo, l'anno scorso abbiamo fatto la prima edizione di Volunt Music a Bagnaripoli con 7 associazioni, 7 artisti emergenti e una partecipazione di 300 persone. L'ingresso era gratuito. Quest'anno abbiamo fatto la seconda edizione, siamo diventati ufficialmente un'associazione, quindi diciamo che questo ci ha permesso di conoscere tutto il mondo della musica, degli artisti emergenti che ci sono a Firenze, e allo stesso tempo riuscire a raccontare il volontariato con una chiave un po' più leggera, un po' più divertente.
Ti fai portavoce, ci racconti un po' delle esperienze degli altri protagonisti che animano questa associazione?
Sì, assolutamente, anche perché tutto quello che stiamo facendo lo stiamo facendo proprio grazie a quello che è il contributo di tutti i volontari e le volontarie. Noi siamo nati ufficialmente come associazione a novembre di anno scorso. Vivere il volontariato, l'associazionismo con questa chiave di divertimento ci ha permesso di aprirci a tanti giovani, a tante giovani che ci hanno chiesto come poter dar mano, e allo stesso tempo noi diciamo che ci troviamo una volta a settimana, ragioniamo sugli eventi che si possono fare, ci divertiamo tantissimo a pensare quello che che sono i contenuti da postare sui social. Quindi come prima base di coinvolgimento c'è quella dell'aggregazione e quella dello stare insieme per creare nuovi eventi, perché per noi fondamentalmente la mission, se possiamo dire, di Volunteer Music è quella di creare aggregazione, cioè di creare momenti, eventi, festival in cui le persone possono tornare a stare insieme, possono tornare a stare insieme con leggerezza, possono scoprire tutto quello che è il panorama della musica fiorentina, soprattutto della musica emergente, ma tornare soprattutto a stare insieme, guardarsi negli occhi, riflettere di temi come quello del volontariato in tutte le sue sfumature, quindi l'aggregazione, la solidarietà, l'aiuto degli altri, lo sviluppo personale, ma lo sviluppo anche del contesto che si vive. E per noi farlo con l'aggregazione è la formula, diciamo, più semplice ma più forte.
Aggregazione, questa parola che dal dopo gestione pandemica è tornata come necessità, ma scontrandosi con una realtà, la mancanza anche di spazi fisici, la scomparsa di queste possibilità. Quindi oggigiorno com'è fare comunità tra i Gen Z?
È bello, complesso, perché in primis la grande sfida è ragionare tra giovani che proprio sul concetto di comunità, cioè cos'è una comunità, a cosa serve una comunità, che cosa serve per rafforzare una comunità, qual è la strada verso cui stiamo andando. Oggi si parla di comunità digitali e troppo poco della comunità prossima, no? Quella che si vive, del vicinato, delle associazioni che ha sotto casa. Quindi la prima grande sfida oggi, soprattutto tra noi giovani, è tornare a riflettere su cos'è la comunità e i benefici. Allo stesso tempo è importante proprio perché riesce a sbloccare un po' quel vivere quello che si ha intorno, a partire dalle persone, a partire dai luoghi. Ci sono tantissimi luoghi, no? Te prima accennavi che mancano, dopo soprattutto la pandemia, magari anche luoghi di aggregazione. In realtà i luoghi, gli spazi ci sono, se si pensa a tutti i circoli, se si pensa ai parchi che abbiamo. Bisogna riscoprire anche il prendersi cura della comunità, il valorizzare, il dar nuova vita anche agli spazi che ci sono intorno alla nostra comunità. Come giovani vedo tanta positività, tanta voglia di tornare anche a riscoprire questi valori, tanta voglia di organizzare iniziative, tanta voglia di stare insieme. È ovvio che bisogna riuscire sempre di più a riflettere di che cosa vuol dire essere comunità e qual è il senso, lo spirito di essere comunità.
Volunt Music si confronta anche con tematiche all'ordine del giorno come le dipendenze, la sicurezza, tutto ciò che possono essere appunto priorità di carattere sociale, ma che vedono nelle giovani generazioni anche dei possibili soggetti vittime.
Sì, diciamo che il nostro taglio è sempre con l'idea di portare un messaggio positivo, soprattutto in particolare cercando di valorizzare quello che è un po' lato musica, il talento che incontriamo negli artisti emergenti, e dall'altra parte valorizzare il talento, la passione di chi organizza, di chi è appassionato, appassionata di fotografia, di videomaking, di organizzazione di eventi. Per noi la parola chiave, anche in contrasto un po' a quello che è il disagio giovanile che oggi si respira a Firenze, in Italia, è proprio quello della valorizzazione di se stessi, cioè vivere l'esperienza di volontariato, in particolare dentro Volunteer Music, come una valorizzazione di se stessi, proprio per arricchire e valorizzare poi quello che si è intorno. Quindi diciamo, fare un ragionamento un po' opposto a quello che è il trend con cui viene visto la generazione giovane, una generazione che non ha voglia, che non ha sogni. Noi andiamo a cercare di accendere invece quella scintilla lì, andiamo a portare un messaggio positivo. Una volta una giovane volontaria uscita da una scuola, da quinta superiore, che è entrata dentro la nostra associazione, gli chiesi: ma secondo te noi che cosa facciamo? Come possiamo riassumere quello che facciamo? Lei disse: noi siamo portatori di ottimismo. E quindi è un po' quello che noi cerchiamo di accendere nei giovani, anche come contrasto a quello che è il disagio: ottimismo, voglia di sognare e voglia di valorizzarsi.
E cosa chiedete invece alle generazioni passate che, come spesso diciamo, vi hanno lasciato e vi lasciano un testimone non solo importante ma anche, insomma, con tutta una serie di criticità dal punto di vista sociale, ambientale?
Questa è una gran bella domanda, perché noi fin da quando siamo nati un po' con l'idea di rivolgerci a giovani, ma abbiamo visto che le nostre iniziative riuscivano a coinvolgere anche tutto il target familiare, e quindi possiamo dire che anche un po' il nostro target è misto, si va anche sugli adulti. Quindi da questo punto di vista quello che chiediamo intanto è la partecipazione, l'idea di esserci, far sì che i giovani si rendano conto che non è solo una cosa che riguarda i giovani, tornare a guardarsi tra le persone, vivere gli eventi, ma riguarda anche gli adulti. Abbiamo bisogno del confronto, abbiamo bisogno dell'esperienza che hanno gli adulti, abbiamo bisogno della visione del mondo che hanno gli adulti, e in quanto tale chiederei a me stesso e alla mia generazione l'ascolto di una generazione di adulti, ma allo stesso tempo chiederemo agli adulti di ascoltare, di vedere i nostri punti di vista, di capire quali sono anche le visioni di una generazione che nasce in un mondo completamente nuovo, un mondo digitale, un mondo in cui si vive stimoli e informazioni da tutti i punti di vista. Quindi credo che la grande risposta stia nel confronto generazionale, quindi nello stare insieme tra generazioni diverse, sapersi ascoltare e sapersi venire incontro, anche perché appunto parlavi di sfida ambientale, parlavi di sfida sociale, anche penso a tutte quelle economiche. La risposta sta nel confronto, nel non creare conflitti, e soprattutto, per quello che facciamo noi in particolare, partecipare, venire a scoprire quello che è quel talento che nasce, quei sogni che stanno nascendo da una nuova generazione.
Jacopo, siamo quasi in conclusione, ma ho una curiosità. Accennavi al digitale, ma attraverso anche gli strumenti intorno ai quali, diciamo, siete nati e con i quali siete nati, ne fate anche un utilizzo giustamente per promuovere le attività dell'associazione, ma anche i contenuti che porta avanti. Ecco, che rapporto avete con i social, con la comunicazione digitale che fa parte del vostro linguaggio quotidiano?
Brava, hai detto bene, è un linguaggio quotidiano, e quindi in quanto tale noi cerchiamo di rispondere un po' a quelli che sono i trend e soprattutto le richieste che il mondo del digitale ti fa. Sicuramente per noi riuscire a promuovere la nostra mission, le nostre iniziative sui social è fondamentale, anche perché dà modo proprio di operare a tutte quelle persone che oggi ricoprono nuovi lavori, no? Cioè, appunto, sullo scambio generazionale penso al fatto i videomaker che abbiamo all'interno, gli appassionati di fotografia, i content creator, le social media manager che ci sono. E qui faccio un appello anche a tutti i giovani, le giovani che hanno desiderio di mettersi un po' in gioco, perché il mondo dei social oggi cresce all'infinito, e per noi che facciamo un intrattenimento a 360 gradi è un modo proprio di svilupparci anche. Allo stesso tempo per noi comunicare non è solo stare sui social, perché tutte le volte che facciamo un'iniziativa puntiamo tantissimo sul volantinaggio, puntiamo tantissimo sull'andare incontro alle persone, guardarle negli occhi, invitare ai nostri eventi, spiegargli di persona chi siamo, cosa facciamo e perché lo facciamo. Quindi cerchiamo sempre di bilanciare quello che è il linguaggio più attuale, quindi quello digitale, a quello invece più retro, quello del volantinaggio mano a mano, dell'andare incontro alle persone e del parlarci a quattro occhi.
E allora, come poter partecipare, essere parte della comunità di Volant Music? Come vi possono raggiungere?
Abbiamo su Instagram il profilo attivo cercando Volant Music, se no ci possono scrivere chi è interessato, interessata, ci può scrivere un messaggio su Volant Music anche su Instagram, sui social, su Facebook, se no alla mail volantmusic@gmail.com, e cercheremo di rispondere il prima possibile. Siamo ben felici se questa chiacchierata in radio è riuscita ad arrivare a persone giovani, meno giovani, che hanno desiderio di mettersi in gioco, anche solo di scoprire meglio la nostra realtà, partecipare ai nostri eventi, fare una chiacchierata con me al telefono. Insomma, i modi sono così. Ripeto la mail volantmusic@gmail.com, se no volantmusic su Instagram. il nome è proprio l'unione di volontariato e musica.
E allora Jacopo Cecchi di Volunt Music, lasciamoci con qualche anticipazione delle attività che già state preparando per il 2026.
Per il 2026 sicuramente c'è la grande terza edizione di Volunt Music, ancora ci ritroveremo proprio inizio anno con il gruppo di volontari e delle volontarie per andarla a costruire nel dettaglio, però abbiamo già avuto le conferme di quelli che sono i partner, i main partner principali, come ad esempio il comune di Bagnarrifoli, ANPAS Toscana, e quindi stiamo lavorando alla terza edizione che sarà più o meno nel periodo di fine marzo, inizio aprile. Apriranno le iscrizioni, quindi per chi sta ascoltando la radio, le giovani band, i giovani artisti, apriranno le iscrizioni a gennaio. Stiamo lavorando anche a delle altre iniziative per dei concerti invernali, però per ora mi limito a raccontare un po' quella che sarà la terza edizione, perché è un'occasione non solo per artisti emergenti di rappresentarsi, ma proprio per associazioni di volontariato, anche perché noi mettiamo a disposizione delle associazioni modalità innovative per raccontarsi rispetto a quelle ordinarie.
E chissà che non possa esserci un dialogo anche con il nostro Rock Contest, che il pubblico di Controradio conosce bene. Jacopo, è un concorso per band emergenti che però ha ben più di 35 anni e che insomma ogni anno offre spazio, voce, palco e radio a giovani band under 35, un contest davvero storico del panorama nazionale. Chissà che non possa esserci un ponte tra di noi. Nel frattempo buon lavoro, buona attività a Volunt Music, grazie a Jacopo Cecchi.
Grazie Chiara.
È tutto per questa trasmissione di Gen Z, tutte le puntate riascoltabili sul nostro sito controradio.it.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Rich man's game. In the end. palace. Everything is fine, oh Stephanas, because this treatment is a crime. The working people fuel the engine, while you yank the chain. We fight the wars and build the buildings for someone else's gain. So tell me who will stand with us. So tell me who will stand
with us. Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
I feel alive in the city that you like. Wait for the day to go dreaming right by. Oh, 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 oh. Seems so hard not to be free when you walk right beside me. In the city you despise, and wait for the day when you come riding all by. Oh, 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 oh. Seems so hard just to be. In the city that you lie.